La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Radio Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
Amici ascoltatori, buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento settimanale col Radio Ascolto. Al microfono come sempre Dario Villani, che prima di entrare nel vivo del programma di oggi vi ricorda che gratuitamente in redazione è disponibile il testo scritto dell'intera trasmissione. Richiedetelo scrivendo alla AVR Europe, casella postale 383 47100 Forlì, Italia. Oltre a chi possiede un normale ricevitore per onde corte, sono nostri potenziali ascoltatori i radioamatori. E oggi è un nostro ospite un conosciutissimo radioamatore, che oltretutto è anche un esperto di satelliti radioamatoriali. Al nostro microfono Domenico Marini di Torre del Greco in provincia di Napoli, al quale innanzitutto chiediamo di che cosa ti interessi nella vita e da quando sei radioamatore.
Ma nella vita, per quanto riguarda il lavoro, io mi sono sempre interessato di elettrotecnica e di elettronica. Per quanto riguarda il radioantismo, io sono radioamatore dal 1952, anno in cui ho preso la mia patente e la mia licenza con il nominativo all'epoca I1CVS e oggi trasformato in I8CVS. E epoca immediatamente dopo la guerra, in cui le licenze venivano conquistate con duri esami presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, bisognava veramente conoscere la teoria e conoscere anche la pratica per telecomunicare con un'apparecchiatura radioantistica, epoca in cui la maggior parte delle apparecchiature erano autocostruite, perché non c'era quasi niente di disponibile sul mercato. Io ricordo con invidia che, leggendo dei libri americani, i nostri colleghi americani avevano disponibile sul mercato già degli chassis preparati, erano già piegati, disponibili con i pannelli, e bisognava solamente farci i fori sopra. E noi non avevamo nemmeno quello, dovevamo farci gli chassis comprando dei fogli di alluminio, piegandoli e poi dopo montandoci sopra tutti i componenti. Quindi il radioamatore si doveva costruire sia il ricevitore che il trasmettitore, oppure doveva ricondizionare delle apparecchiature che erano servite durante la guerra.
Naturalmente poi la tua attenzione a quell'epoca era centrata su quali aspetti del radioantismo?
Sì, ma in un primo momento la mia attenzione era più che altro verso l'azione comunicativa, cioè quella di parlare per fare collegamenti e conoscere altri radioamatori sparsi nel mondo, quasi esclusivamente per questo. Quindi la costruzione dell'apparecchiatura, del ricevitore, la costruzione del trasmettitore e la messa in opera dell'antenna era stimolata dal fatto che poi io me ne sarei servito per parlare. In un secondo tempo invece è avvenuta una trasformazione, cioè lo scopo del parlare è andato in secondo ordine e quello del costruire e dello sperimentare è andato in primo ordine, cioè studiare il perché avvengono certe cose e attraverso quali tecnologie si possono realizzare le apparecchiature, si possono realizzare le antenne e il perché le onde elettromagnetiche si propagano, con fenomeni delle volte che impegnano lo studio del radioamatore anche per anni.
Ecco, quindi vuoi dirci di quali apparecchi ti sei servito per la tua attività di radioamatore e su quali bande hai incominciato ad operare?
Certo, io ho cominciato con l'attività sulle onde corte, cioè quelle che vanno dai 3,5 ai 30 MHz, e questo l'ho fatto per una quindicina di anni. Quindi ho costruito ricevitori, trasmettitori, antenne, ho fatto collegamenti in tutto il mondo per queste bande. Quando poi ho capito che dal punto di vista tecnologico c'era ben altro, non c'era quasi più niente da approfondire su queste gambe, allora mi sono dedicato alle VHF, alle UHF e alle SHF, e in modo particolare ho cominciato subito con i satelliti meteorologici. Satelliti meteorologici, e prima ancora le mie osservazioni sui satelliti sono state quelle dei palloni eco, quelli di diametro 30 metri che venivano lanciati dagli americani, erano piccolissimi, poi si gonfiavano in orbita, erano alluminizzati, servivano per riflettere le onde elettromagnetiche che venivano inviate con dei paraboloidi, quindi erano i primi esperimenti di satelliti passivi, però avevano a bordo un beacon che trasmetteva sulla frequenza di 108 e 108,03 MHz. Io mi ero costruito un'apparecchiatura per ricevere questi beacon. Quindi le prime esperienze sui satelliti artificiali le ho fatte con questi palloni eco, di cui però potevo sentire sia il segnale e vederli visivamente, perché illuminati dal sole percorrevano l'arco del cielo come se fossero state delle stelle di prima grandezza. Quindi si poteva fare l'osservazione radio e l'osservazione ottica contemporaneamente, ovviamente se la giornata era bella.
Quindi dalla ricezione dei palloni sonda sei passato a un altro settore, sempre inerente ai primi satelliti. Di che cosa ti sei interessato?
Un altro interesse è stato quello dei satelliti meteorologici. Satelliti meteorologici che trasmettono sulla banda da 136 a 138 MHz, trasmettevano allora e trasmettono tuttora. Erano satelliti americani della serie NOAA e satelliti russi della serie Meteor. Questi mandano immagini, segnali che possono essere convertiti in immagini, e l'apparecchiatura che tu vedi alle mie spalle è un'apparecchiatura che serve proprio per ricevere i segnali di questi satelliti meteorologici e convertirli in immagini. Questa è stata una fase del mio interesse per i satelliti. Finita questa fase, mi sono dedicato invece ai satelliti per telecomunicazione, costruiti da radioamatori per i radioamatori, affinché i radioamatori ne facessero uso di traffico, e questi sono i satelliti OSCAR. OSCAR significa Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, cioè un satellite per radioamatori che porta, satellite orbitante che porta apparecchiature per radioamatori.
Ecco, quanti satelliti ricevi attualmente e come avviene un collegamento?
Di norma ne ricevo dai 4 ai 5. Ma il collegamento avviene prima di tutto interrogando il computer sul l'orario in cui il satellite sarà acquisibile, e quindi il computer mi dirà che a una determinata ora il satellite si troverà a un certo azimut e a una certa elevazione. Poi si tratta di orientare l'antenna verso quell'azimut elevazione, sintonizzare il ricevitore sulla frequenza di downlink dove il satellite trasmette, riceverne il beacon, riceverne i segnali, mettere poi in funzione il trasmettitore sulla frequenza laddove il satellite accetta il mio segnale e trasmettere verso il satellite il mio messaggio. Ovviamente il mio segnale va al satellite su una frequenza, per esempio 435 MHz, che corrisponde ai 70 cm, viene convertita nella banda dei 2 metri in 145-800-900 MHz e rimandata a terra. Io quindi parlo al microfono, il trasmettitore è acceso, invio il mio segnale al satellite, il satellite lo converte su un'altra frequenza, lo rimanda a terra, io lo ricevo con la mia antenna, il ricevitore è acceso e quindi io ascolto la mia voce che ritorna dal satellite. Questo significa che il mio segnale, se è ascoltato da me che ritorna indietro, può essere anche ascoltato da altri radioamatori che si trovano nella zona in cui il satellite effettua in quel momento la copertura.
Puoi dirci quali paesi riesci a collegare con questo sistema?
Con il satellite OSCAR 13 si possono effettuare collegamenti con i tre quarti del globo terrestre. Quindi quando il satellite si muove ciclicamente nell'arco di 10-12 giorni da ovest verso est, copre inizialmente tutta la zona degli Stati Uniti e parte dell'oceano Pacifico fino alle Hawaii, fino alle isole Hawaii. E quindi posso collegare fino alle isole Hawaii verso, con l'antenna puntata a ovest. Poi mano a mano che il satellite si sposta sull'Atlantico, sul Mediterraneo, posso collegare tutti i paesi europei, posso collegare l'Africa, contemporaneamente gli Stati Uniti. Poi mano a mano che si sposta verso est posso collegare dall'India fino verso le Filippine, il Giappone, la Russia.
Però Domenico Marini, col quale stiamo dialogando in questo momento, è divenuto famoso per aver ascoltato e collegato lo Space Shuttle, la prestigiosa navicella spaziale americana. Quindi un collegamento con lo spazio, Domenico?
Ah no, io veramente non è che l'abbia collegato, l'ho ascoltato. L'ho ascoltato, non sono riuscito a fare il collegamento perché le stazioni che volevano collegarsi con lo Space Shuttle erano moltissime. Io ho semplicemente registrato il segnale dello Space Shuttle, che il cui operatore parlava con un radioamatore inglese, fra l'altro. GB2RS, GB2RS, non ricordo ancora.
Che cosa hai ascoltato in quella occasione dallo spazio? Che cosa è avvenuto?
Erano un grande pile-up, quello che normalmente si chiama il pile-up, perché la frequenza di ascolto è una sola, era una sola, era 145-550 MHz, e la frequenza su cui la navicella spaziale ascoltava era una sola, per cui le migliaia di radioamatori che contemporaneamente in quel momento erano interessati ad effettuare il collegamento impediva qualunque tipo di collegamento verso la navicella spaziale, e il radioamatore che stava a bordo riceveva solamente QRM, poteva ricevere solamente o i segnali più forti oppure dei segnali su una frequenza diversa che non è la nostra conoscenza, ma la conoscenza di solamente qualche stazione che doveva effettuare degli esperimenti particolari.
E adesso cambiamo argomento e passiamo a quelle che sono le tendenze per gli anni 90 in fatto di radioamatori. Secondo te, Domenico, attualmente qual è l'interesse che si ha per l'ACB e per i radioamatori in Italia?
L'interesse per il radioamatismo è notevole, perché il numero dei radioamatori che si affacciano sia nel campo dei CB sia nel campo dei radioamatori esibitamente patentati e licenziati è notevole, è in aumento. In aumento perché? Perché c'è molta disponibilità di apparecchiature commerciali già pronte all'uso. Però mentre cresce il numero dei radioamatori, diminuisce notevolmente lo scopo della ricerca. Lo scopo del radioamatore verso la ricerca diminuisce.
Cioè, che cosa cerca oggi la gente?
Solamente di comunicare. Cioè oggi il radioamatore cerca solamente di intercomunicare, ma non per scopo sperimentale o per fare della ricerca.
Quindi questo, diciamo, è un fenomeno sociale.
È un fenomeno sociale. E perché cerca di intercomunicare? Perché è chiuso generalmente nelle pareti del proprio lavoro, del proprio ufficio, del proprio stabilimento, della propria attività lavorativa. Quindi cerca nel radioamatismo un qualche cosa di diverso dall'attività lavorativa. Cerca uno svago, ne cerca uno sfogo psicologico intimo, ma non è certamente quello che dovrebbe essere lo scopo per il quale viene concessa la licenza, cioè una attività di ricerca e di studio per arricchire le proprie conoscenze, il proprio bagaglio tecnologico attraverso la intercomunicazione, come dice la definizione, fatta da persone debitamente autorizzate per questi fini.
Ecco, senti Domenico, come sono attualmente i rapporti fra radioamatori e appassionati del radioascolto?
Ma il rapporto direi che almeno formalmente non esiste, perché non ci conosciamo, nel senso che il radioamatore può fare anche radioascolto, ce ne sono molti che io conosco che sono radioamatori e contemporaneamente fanno anche il radioascolto. E qualcuno di questi ha scritto anche qualche libro, però... E io devo essere molto sincero da questo punto di vista: se il radioamatore ascolta la broadcasting e manda la QSL alla broadcasting e gli fa sapere come viene ricevuta nel proprio QTH, come viene ricevuto il segnale della broadcasting, fa un danno a se stesso. Perché? Perché chi gestisce le broadcasting, e le broadcasting sono una enorme potenza alla ricerca di nuovi spazi nelle onde elettromagnetiche, e sono sempre state le broadcasting che hanno portato via le frequenze e le bande ai radioamatori. Di conseguenza, per il radioamatore la broadcasting è il primo nemico da combattere.
Uno speciale ringraziamento a Domenico Marini di Torre del Greco in provincia di Napoli per questa sua interessantissima testimonianza. Torneremo a riprendere gli argomenti trattati oggi con Domenico in vista del prossimo e imminente lancio del satellite radioamatoriale italiano previsto per la fine di agosto dalla base dell'European Space Agency in Guyana francese. Per oggi è davvero tutto, ricordo che in redazione è disponibile gratuitamente il testo scritto dell'intera trasmissione, richiedetelo alla AVR Europe, casella postale 383 47100 Forlì, Italia. Ciao a tutti!
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.